Aprire la parola di Dio nel libro di Esdra e vogliamo continuare leggendo il capitolo sesto. Capitolo sesto del libro di Esdra. Allora il re Dario ordinò che si facessero delle ricerche negli archivi dove erano conservati i tesori a Babilonia. Nel castello di Ameta, situato nella provincia di Media, si trovò un rotolo nel quale stava scritto così: Memoria. Il primo anno del re Ciro, il re Ciro ha pubblicato questo editto concernente la casa di Dio a Gerusalemme. La casa sia ricostruita per essere un luogo dove si offrono sacrifici, le fondamenta che verranno poste siano solide, abbiano 60 cubiti di altezza, 60 cubiti di larghezza, 3 ordini di blocchi di pietra e un ordine di travatura nuova. La spesa sia pagata dalla casa reale. Inoltre gli utensili d'oro e d'argento della casa di Dio che Nabucodonosor aveva tolti dal Tempio di Gerusalemme e trasportati a Babilonia siano restituiti e riportati al Tempio di Gerusalemme nel luogo dove erano prima e riposino e riposti, scusate, nella casa di Dio. Tu dunque, Tattenai, governatore d'oltre il fiume, tu, Setar Bosnai, e voi, loro colleghi da Farsak, che siete di là dal fiume, statevene lontani da quel luogo, lasciate continuare i lavori di quella casa di Dio. Il governatore dei giudei e gli anziani dei giudei ricostruiscono quella casa di Dio dove era prima. Io ho dato ordine su come dovrete comportarvi verso quegli anziani dei giudei nella ricostruzione di quella casa di Dio. Le spese siano puntualmente pagate a quegli uomini, attingendo dalle entrate del re, provenienti dai tributi d'oltre il fiume, in modo da non interrompere i lavori. Le cose necessarie per gli olocausti al Dio dei cieli, vitelli, montoni, agnelli, frumento, sale, vino e olio, siano fornite ai sacerdoti di Gerusalemme, su loro richiesta, giorno per giorno, e senza negligenza, affinché offrano sacrifici di odore soave al Dio del cielo e preghino per la vita del re e dei suoi figli. E io ho dato anche quest'ordine: se qualcuno contravverrà a questo decreto, si prenda dalla sua casa una trave, la si rizzi e vi sia inchiodato sopra, e la sua casa per questo motivo sia ridotta all'etamaio. Il Dio che ha fatto di quel luogo la dimora del suo nome distrugga ogni re e ogni popolo che alzi la mano per trasgredire la mia parola, per distruggere la casa di Dio che si trova a Gerusalemme. Io, Dario, ho emanato questo decreto ed esso sia eseguito con diligenza. Poiché il re Dario aveva così decretato, Tattenai, governatore d'oltre il fiume, Setar Bosnai e i loro colleghi eseguirono puntualmente i suoi ordini e gli anziani dei giudei poterono continuare i lavori e far avanzare la costruzione, aiutati dalle parole profetiche ispirate dal profeta Ageo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Così finirono i loro lavori di costruzione secondo il comandamento del Dio di Israele e secondo gli ordini di Ciro, di Dario e di Artaserse, re di Persia. La casa fu finita il terzo giorno del mese di Adar, il sesto anno del regno di Dario. I figli di Israele, i sacerdoti, i leviti e gli altri reduci dall'esilio celebrarono con gioia l'inaugurazione di quella casa di Dio. Per l'inaugurazione di questo tempio di Dio offrirono 100 tori, 200 montoni, 400 agnelli e come sacrificio espiatorio per tutto Israele 12 capri, secondo il numero delle tribù di Israele. Stabilirono i sacerdoti, secondo le loro classi, e i leviti, secondo le loro divisioni, per il servizio di Dio a Gerusalemme, come sta scritto nel libro di Mosè. Poi i reduci dall'esilio celebrarono la Pasqua il 14° giorno del primo mese, poiché i sacerdoti e i leviti si erano purificati di pari consentimento, tutti erano puri, sacrificarono la Pasqua per tutti i reduci dall'esilio, per i sacerdoti loro fratelli e per se stessi. Così i figli di Israele, reduci dall'esilio, mangiarono la Pasqua con tutti coloro che si erano separati dall'impurità della gente del paese e che si unirono a loro per cercare il Signore, Dio di Israele. Celebrarono con gioia la festa degli azimi per 7 giorni, perché il Signore li aveva rallegrati e aveva piegato in loro favore il cuore del re di Assiria, in modo da fortificare le loro mani nell'opera della casa di Dio, Dio di Israele. Fino a qui la nostra meditazione. Prima però di iniziare a meditare su questo 6° capitolo, è bene fare un piccolo ripasso del 5°. Un breve ripasso in cui erano avvenuti dei fatti molto importanti. Il primo, al 5°, era l'interruzione dei lavori, era ripresa, soprattutto grazie all'intervento di 2 importanti profeti, il profeta Ageo e il profeta Zaccaria, che con la loro predicazione ridanno coraggio a questi esuli nella costruzione, ma forse è più corretto, motivati dallo Spirito Santo, va bene, risvegliano lo spirito. Infatti vogliamo proprio leggere questo versetto, che è il motivo della ripresa dei lavori. Nel libro di Ageo, al 1°, è scritto che l'azione proprio di questi 2 profeti dice: il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giudea, e risvegliò lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, il loro Dio, il giorno 24°, eccetera, eccetera. Per cui vedete che la ripresa del lavoro è stata proprio una cosa voluta dallo Spirito di Dio. Comunque infondono questo coraggio e anche al popolo, ma soprattutto a questi 2 capi, Zorobabele e Yeshua, rispettivamente sono il governatore di Giuda e il sommo sacerdote. La ripresa dei lavori però mette subito in allarme i governatori, i satrapi, quelli che erano coloro che comandavano tutta questa vasta zona, i governatori della provincia di oltre il fiume, che subito accorrono sul cantiere del Tempio con il chiaro intento, come era successo al 4°, di bloccare i lavori. Ma questo non avviene perché, come avevamo visto, al 5°, va bene, del 5°, l'occhio del loro Dio, non solo lo Spirito di Dio, ma l'occhio del loro Dio vegliava su questi anziani di Giuda, e quelli non li obbligarono a sospendere i lavori finché, dice, l'autorizzazione venisse vista, cioè di questo editto di Ciro che li autorizzava la ripresa dei lavori, finché appunto non fosse stata confermata dal re Dario e da lui giungesse il nulla osta per la ripresa dei lavori. Per cui cosa fanno questi governatori? Redigono un verbale di infrazioni, si raccolgono delle dichiarazioni spontanee dei responsabili, di coloro che avevano ripreso i lavori non autorizzati. Per 2 volte al 5° viene detto, viene riportata la domanda che fanno questi anziani e gli chiedono una domanda anche un po' piuttosto minacciosa e intimidatoria, che leggiamo al capitolo 5 nei versetti 3 e 9, dove è scritto: è detto che il governatore, appunto, e il segretario Setar Bosnai e i loro colleghi parlarono loro così: chi vi ha dato l'autorità, l'ordine di costruire questa casa e di rialzare queste mura? E poi ancora al versetto 9 è scritto: noi abbiamo interrogato quegli anziani e abbiamo detto loro: chi vi ha dato l'ordine di costruire questa casa e di rialzare queste mura? Abbiamo anche domandato i loro nomi, cioè fanno una denuncia. Infatti fanno questo verbale e lo inviano alla cancelleria Dario perché ne facesse. Lui rispondesse in merito che cosa dovevano fare, se arrestare i lavori o farli continuare. Vedete, queste due domande così minacciose hanno il potere di farti sentire colpevole prima di essere giudicati, e si capisce che sono un chiaro abuso di potere, e di quel potere che è fine a se stesso, che non promuove il bene, che non sa riconoscere che è venuto il momento di mettersi da parte, perché non ci si può più opporre a quella che è la volontà di Dio, che voleva invece Dio che il Tempio fosse ricostruito. Questi governatori facevano, come dirà più tardi Gamaliele al Sinedrio: attenzione, voi fate opposizione a questi uomini di non predicare nel nome di Gesù, ma attenzione, c'è il rischio che vi mettete contro Dio. Vi opponete a Dio, ed è quello che fanno questi governatori. Ed è quello che succederà, sapete quando? Agli stessi giudei, va bene? Come in una parabola vivente, ai tempi di Gesù, la stessa opposizione al suo ministero, al suo messaggio di salvezza, ritenendolo loro, Gesù, un impostore, e loro a torto si ritenevano nella verità. Tanto da contestarlo anche lui con la famosa frase: chi ti ha dato l'autorità? Quante volte Gesù nel Tempio ha dovuto subire questa offesa rivolta dai sacerdoti? Chi ti ha dato nell'autorità? Nel nome di chi fai questi miracoli e fai questi discorsi? La loro cecità spirituale e la paura soprattutto di perdere il loro potere religioso gli impediva di capire che il loro tempo era finito. Infatti con Gesù si poneva termine a tutto quello che era il rituale mosaico, levitico, perché con lui si inaugurava il tempio della grazia e della fede. Poneva termine a quello che era tutto il rituale mosaico per inaugurare appunto il tempio della grazia, che ci sarà appunto nella persona del Signore Gesù Cristo. Questo capitolo sesto, inoltre, si compone di due parti per un totale di 22 versetti così distinti. La prima parte parla dell'editto di Dario fino al versetto 12, come abbiamo letto. La seconda parte, dal versetto 13 al versetto 22, narra della costruzione ultimata del Tempio e della sua inaugurazione con la celebrazione solenne della Pasqua. Versetto 1. Questo versetto ci informa che il re Dario, dopo aver ricevuto la lettera di questi governatori Tattenai e del suo governatore Setar Bosnai, va bene, subito dà ordine che si mettono alla ricerca di questo famoso editto di Ciro, che era stato addirittura emanato nel 538, l'anno secondo dell'insediamento del re Ciro, che era il primo che ha inaugurato la dinastia persiana. Ma dice che non fu trovato a Babilonia, nella capitale, negli archivi di Stato, ma fu trovato dopo varie ricerche nel castello di Ameta, l'antica città di Ecbatana, di cui parla Erodoto, questo storico greco che ha molto raccontato della vita al tempo dei persiani. Si tratta dell'attuale città iraniana di Hamadan, una città nella regione montuosa che era l'antica zona della Media. Infatti i persiani erano quelli che avevano fuso appunto i Medi con i Babilonesi. Regione montuosa dell'antica Media, dove qui il re Ciro aveva fatto redigere il suo importante editto nell'anno 538. Versetto 3, memoria, inizia questo versetto. Memoria molto importante perché i persiani conservavano con estrema cura negli archivi tutti gli atti governativi del loro vasto impero. Questo lo possiamo vedere, per esempio, sempre nel libro di Esdra, il capitolo 4, versetto 15, che si fa menzione di un'altra memoria, di un rotolo, di un ricordo che era stato scritto e conservato negli archivi di Stato di questi persiani. Ancora nel libro di Ester, si parla all'epoca del re Assuero, Serse per intenderci, va bene? Al capitolo 6, versetto 1, un altro libro di storia che, se vi ricordate, era quello in cui il re Assuero, che quella notte era insonne, stranamente era insonne, però è avvenuto un fatto miracoloso. Lui, non potendo dormire, si fa portare uno di questi rotoli, le croniche dei re di Persia. E in questo libro Rotolo legge che Mardocheo si era reso importante, avevo reso un importante favore al re Assuero, perché gli aveva sventato un attentato fatto da tre, organizzato da tre eunuchi. E allora poi dopo lì sapete la storia, eccetera, dice che meriti gli abbiamo dato a quest'uomo? Nulla. Ah, come nulla? Allora si fa. E poi c'è tutta la storia, eccetera, eccetera. Bene, per cui vedete come gli atti venivano conservati. La famosa eccetera. Finalmente il re, dice Dario, può venire a conoscenza di questo importante documento, fatto redigere da suo nonno. Se andate a vedere nella pagina della storia in cui è riportato, vedete che Ciro, poi dopo c'è Cambise e subito dopo viene appunto il re Dario. È il terzo, lui è il nipote di questo famoso nonno, di questo famoso re, in linea di successione. E la cosa più interessante di questa ricerca è che cosa si vuole ricercare, perché è molto importante, gli archivi sono conservati tante cose, ma anche delle cose brutte, sono tutte scritte. Dipende cosa volete ricercare, perché se si è nella schiera dei nemici dei giudei troverete argomenti per infangarli, per parlare male di questo popolo, come ben descritto per esempio nella precedente ricerca riportata da Esdra al capitolo 4 e versetto 15, che vi suggerisco di leggerla come io la leggo insieme a voi, dove è scritto nel libro di Esdra capitolo 4 versetto 15: si facciano delle ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri. Questo è stato il precedente governatore della regione, va bene, prima di questo Tattenai. Si facciano delle ricerche nelle memorie dei tuoi padri, nel libro delle memorie troverai e apprenderai che questa è una città, parlando di Gerusalemme, dice, questa è una città ribelle, portatrice di disavventura. Pensate, Gerusalemme vuol dire città della pace, e loro dicono no, è città che porta sventura, sfortuna, dolore, disgrazia. Questo dicono i nemici a re e province, e che fin dai tempi antichi si sono fatte delle rivolte. È vero, il popolo giudaico era un popolo un po' irrequieto. Per questa ragione la città è stata distrutta. Questa, vedete, è la ricerca del nemico che va a cercare tutte le cose brutte di noi. Mamma mia, è uguale a Satana, lui è il primo nemico, è detto che nel cielo, giorno e notte, insistentemente su ciascuno di noi, butta veleno. Però dice che noi Il Signore Gesù gli mette davanti il sangue di Cristo, dice: ci metto io la garanzia della mia persona. È vero, tante cose sono vere, che dice Satana lassù nel cielo. Ah, dice delle cose giustissime di noi. Però siccome se uno le ha confessate nel nome di Gesù e chiede la purificazione del peccato, quelle cose non esistono più. Non esistono più quelle minacce, non esistono più quelle offese. Lui è il nemico numero uno. Questi sono i gregari del vero nemico, di coloro che vogliono distruggere il popolo di Dio, che ha un solo scopo invece: accusarti e distruggerti e non farti mai più riemergere. Ma sappiamo bene che il Signore ha permesso questa distruzione di questo popolo per punirlo e migliorarlo. E questa ricostruzione che viene dopo 70 anni è stata fatta per rimettere in piedi la tenda di Davide, come ci viene profetato nel libro di Amos, al capitolo 9, versetto 16, dove dice: quel giorno, è chiaro che qui il profeta, gli esegeti dicono che riguarda il tempo della fine, ma lo possiamo leggere anche per il tempo passato. Perché Gerusalemme ha vissuto tantissime distruzioni nel corso della sua esistenza. Quel giorno, dice, io rialzerò la capanna di Davide che è caduta, né riparerò i danni, né rialzerò le rovine, la ricostruirò come nei giorni antichi. Esattamente, è stata ricostruita come l'aveva fatta bella Salomone. Infatti la vera ricerca che promuove la rinascita e il miglioramento è quella che è partita da Dio e che ha trovato in Ciro questo re, l'esecutore materiale della sua volontà, esattamente come è scritto nel libro del profeta Isaia. Ce lo andate a leggere. Infatti dal versetto 3 è scritto: la casa di Dio sia ricostruita per essere un luogo dove si offrono sacrifici, e poi seguono tutte le caratteristiche tecniche. Infatti abbiamo letto che doveva avere una certa altezza, lunghezza, profondità, eccetera, i materiali che dovranno essere utilizzati per la sua realizzazione. E se vedete, questi stessi materiali che vengono citati qui sono gli stessi che ha usato Salomone nella prima casa. Andateli a confrontare nel libro del primo re. L'importo, inoltre, detto che sarà a carico della casa reale persiana, che come viene ben specificato nel versetto 8 del capitolo 6, veniva prelevato dai tributi raccolti dai contribuenti della provincia. Saranno loro che si faranno carico delle spese di costruzione del tempio. Per cui, al versetto 6, il tono della lettera, che inizialmente era informativo, va bene, diventa perentorio, che obbliga questo governatore Tattenai e soprattutto il suo collega segretario Setar Bosnai a procedere con la massima urgenza, senza ulteriori intralci burocratici. E i versetti 6 e 7 sono per me bellissimi. Altri commentatori dicono: no, era il modo di esprimersi del tempo. Io li trovo molto belli, perché dice al versetto 6 e 7: tu dunque, proprio lo indirizza, gli fa un chiaro si rivolge proprio lui a questo governatore, gli dice: tu dunque Tattenai, governatore d'oltre il fiume, tu Setar Bosnai, nome e cognome, e voi loro colleghi da Farsak, che state di là dal fiume, statevene lontani da quel luogo. Statevene lontani, basta fare ispezioni lavorative per cercare ogni cavillo per bloccare i lavori. Statevene lontani da quel luogo. Lasciate continuare i lavori di quella casa di Dio. Il governatore dei giudei e gli anziani dei giudei ricostruiscono quella casa di Dio dove era prima. Non si doveva spostare il luogo, doveva essere rifatto come lo era in origine, uguale. Versetto 8. Questo versetto si può, è molto lungo, ma lo possiamo sintetizzare semplicemente nei primi quattro, le prime quattro parole e le ultime quattro parole. E il senso di questo versetto 8 è semplicemente questo. Avremo il seguente ordine di Dario. Io ho dato ordine, e poi seguono tutte le parole, non interrompete il lavoro, non andateci più a fare ispezioni. Io ho dato ordine, lasciate continuare il lavoro. Va ancora aggiunto che questo editto di Dario, rispetto a quello di Ciro, amplia, aumenta le concessioni fatte ai giudei. Vedete quanto è grande e misericordioso la mano di Dio verso il suo popolo. Infatti, se Ciro aveva finanziato solo la costruzione del Tempio e la restituzione del vasellame che era stato portato via da Nabucodonosor, di cui ne avevano fatto anche un uso profano il figlio Belsazar, quando con le sue concubine sbevazzavano, mangiavano lì in quella festa orgiastica, eccetera, che è stato punito per questo, doveva essere restituito, va bene, a Zerobabele nel suo ritorno. Vi aggiunge al versetto 9, tra le concessioni, le cose necessarie per gli olocausti. Ah sì, anche quello ci mette, anche questo. Al Dio del cielo, precisa, al Dio del cielo. Vedete questa espressione che usa Dario, a differenza, in Ciro non c'è questa espressione, compare solamente nell'editto di Dario, al Dio del cielo. Questa espressione, infatti, che qualificava questo Dio, perché non era solamente un Dio, lui aveva visto con mano come operava questo Dio nella vita di Daniele, se vi ricordate. Lo trovate in un altro decreto che lui farà a proposito della famosa liberazione di Dario dalla fossa dei leoni. Dirà: il Dio di Daniele è veramente il Dio del cielo. Riportato appunto nel libro di Daniele al capitolo 6, versetto 26. Dice: a questo Dio dovrete dare, per il culto di questo Dio dovrete fornire vitelli, montoni, agnelli, frumento, sale, vino, olio, siano forniti ai sacerdoti di Gerusalemme. Per cui vedete tutte anche queste, anche la fornitura di quello che era la gestione di tutti i sacrifici. Su loro richiesta, giorno per giorno e senza negligenza. Versetto 10. Per contropartita cosa veniva richiesta questa alla classe sacerdotale? Ai sacerdoti veniva richiesta, va bene, alla casa reale, solamente un impegno, l'impegno che non solo dovevano offrire gli olocausti, i vari sacrifici, ma che soprattutto dovevano pregare. Dovevano pregare per la vita del re e dei loro figli. Probabilmente Dario aveva fatto inserire questa cosa, va bene, questa richiesta, perché conosceva la vita di Daniele, che aveva visto che era un uomo di preghiera. Ecco perché chiedeva le preghiere. Lo aveva visto in questo suo servo fedele, che era un uomo fervente nella preghiera. L'editto di Dario poi si conclude con quella famosa minaccia, che è la minaccia delle conseguenze per coloro che avessero ostacolato la sua volontà o addirittura danneggiato il tempio ricostruito. La famosa maledizione di Dario su chiunque avesse tentato di distruggerlo, e purtroppo si è adempiuto per tre volte. La prima volta, il primo personaggio che è caduto in questa disgrazia è stato Antioco Epifane. Vi ricordate colui che ha veramente oltraggiato il culto sacrificando nel tempio niente meno che un maiale nel 167, che poi dette avvio a quella grande rivolta che sarà l'epoca Maccabea, eccetera. Nel 167 lui morì pazzo, questo Antioco Epifani. Il secondo è Erode il Grande, che visse dal 37 avanti Cristo fino all'1 dopo Cristo. Infatti era quello anche lui, un grande nemico di Gesù. Va bene, lui addirittura si macchiò perché fece ampliare il Tempio, fece delle opere addirittura oltre quello che era stabilito, l'ordine divino, semplicemente per soddisfare, per avere, per autosoddisfazione personale, la sua vanagloria. E morì infatti di una terribile malattia. Infine il terzo, va bene, che incorse in questa maledizione furono i Romani. I Romani, i quali distrussero il Tempio nel 70 d.C. ad opera di Tito, va bene, che purtroppo dopo vari centinaia di anni portarono al tracollo dell'impero romano d'Occidente, perché si era già spezzato in Oriente ed Occidente nel 453, l'impero d'Occidente, mentre invece l'impero d'Oriente gli sopravvisse 1000 anni, finirà a Costantinopoli, finirà assediata e presa dagli ottomani nel 1453. Se nella prima parte, chiusa questa parentesi storica, se nella prima parte avevamo analizzato i dettagli tecnici del decreto di Dario, in questa seconda parte, che va dal versetto 13 al versetto 22, possiamo invece vedere quelle che sono state le conseguenze, i risultati di questi pratici, di questo editto. In primo luogo, questi amministratori delle province capiscono che il tempo dell'ostruzionismo è finito. È finito verso i giudei ritornati dall'esilio. È finito perché Dio poi ad un certo punto gli mette lo stop. Ti mette lo stop. Infatti al versetto 13 dice che Tattenai, il governatore Setar Bosnai, il suo collega, eseguirono puntualmente. È perché sennò c'erano delle sanzioni terribili a loro carico, i suoi ordini puntualmente. Di conseguenza gli anziani, liberati appunto dai loro nemici, possono lavorare finalmente in santa pace. Aiutati inoltre dalle parole ispirate del profeta Zaccaria, che li incoraggiava veramente in quest'opera. Attenzione, allora era importante quell'opera perché doveva portare, siamo ancora nell'epoca della legge, doveva portare a Gesù. Fino a lì, fino a Gesù. Era importante tutto questo apparato di cerimoniale mosaico. Finalmente questi esuli sperimentano come si auspicava l'Apostolo Paolo, che scrive agli Tessalonicesi al capitolo 3, versetto 2. Pregate, dice l'Apostolo Paolo, pregate per noi, perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, perché non tutti hanno la fede. Veramente, dopo 20 anni di sofferenze, di lettere, minacce, eccetera, finalmente questi esuli ritrovano la pace di poter veramente lavorare nel Tempio del Signore. Ed è così che dopo 21 anni dall'inizio dei lavori, e badate bene, ci sono voluti due editti reali, due, del nonno e del nipote, uno per dare inizio ai lavori e uno per farli terminare. Pensate che opposizione che c'è stata per il Tempio del Signore. Ma se dovevano fare una strada non ci sarebbero state, l'avrebbero fatta subito. Ma quando si tratta delle cose del Signore, mamma mia, si scatena l'inferno. Dopo 21 anni dall'inizio dei lavori, nel 536, nel mese di Adar, come dice scritto in questo capitolo, che sarebbe il mese di febbraio-marzo dell'anno 515, il sesto anno del regno di Dario, il Tempio viene ricostruito. Versetto 15. Se fate il conteggio a ritroso, ogni tanto si fanno questi conti all'incontrario, no? Si fanno, d'altronde, avanti Cristo e dopo Cristo. Gli anni si devono contare alla rovescia. Se fate il conto alla rovescio, dal 12 agosto del 586, giorno della distruzione del Tempio, come è narrato nel secondo libro del Re, al capitolo 25, dal versetto 8 al versetto 17, capite? 12 agosto del 587, il Tempio è stato distrutto fino al giorno 3 del mese di Adar del 515, vedete che sono passati 70 anni e mezzo, che corrispondono al tempo, sapete come si chiama questo tempo? Il tempo dell'indignazione, in cui Dio era veramente arrabbiato con questo popolo e li ha cacciati via, gli ha distrutto tutto, l'orgoglio nazionale, il tempo dell'indignazione di Yahweh verso il suo popolo. E lo potete leggere nel libro di Daniele, al capitolo 9, Daniele capitolo 9, versetto 1-2. Nell'anno primo di Dario, siamo nella stessa epoca, di questa qui, nella stessa epoca. Figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia, e Geremia parla proprio della distruzione di questo popolo, di come è stato cacciato via dalla terra, scacciato a Babilonia, e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di 70 anni, 70 anni. E poi eccetera, c'è la preghiera di Daniele che chiede perdono per tutte le colpe del suo popolo e che il Signore mostri la sua clemenza verso di loro. Era il tempo dell'indignazione, corrispondono al tempo appunto in cui Dio non voleva, non aveva smesso di guardare con favore questo suo popolo. Questo ci insegna che il nostro Dio è un Dio geloso. Ah, non tollera le infedeltà nostre? È geloso. È vero che adesso c'è il Signore Gesù Cristo che veramente mette la sua buona parola, la sua buona persona, il suo buon sangue, la sua grazia, ma non tollera che il suo popolo viva, il suo popolo viva nel peccato. Infatti il suo invito, l'esortazione pressante della Bibbia è sempre quella, come nel libro del Levitico capitolo 19 dice: io sono un Dio, dice a Mosè, parla al mio popolo e di: io sono un Dio geloso, sono santo e voglio che il mio popolo sia santo. E sappiamo cosa vuol dire santo: vuol dire che dobbiamo essere separati da quello che è il mondo. Il mondo è nel peccato e se noi vogliamo, ci professiamo di Cristo, dobbiamo vivere nella sua santità. Siate santi come io sono santo. Primo Pietro capitolo 1 versetto 15 e 16. È un impegno che ognuno lo deve prendere nella propria vita. Alla ricostruzione seguono l'inaugurazione solenne di centinaia di sacrifici. Versetto 18. Viene inoltre ristabilito l'ordine sacerdotale, le classi sacerdotali per il servizio di Dio, perché il tempio era fatto e doveva essere appunto iniziato tutto quello che era il cerimoniale, come stava scritto nel libro di Mosè. I versetti 18 e 19 seguono la conclusione di un anno, la fine di un anno con la costruzione del tempio e l'inizio di un altro, versetto 19. Ed è questa felice ricorrenza, va bene, che si celebra la Pasqua. Infatti la Pasqua inizia il primo mese, il primo mese. Infatti la Pasqua di che cosa ci parla? Della liberazione, non solo della schiavitù dell'Egitto, ma soprattutto di quella babilonese, perché erano stati 70 anni veramente, mamma mia, sotto la tirannide dei babilonesi, qualcosa di feroce. Il Signore aveva punito duramente questo popolo per purificarlo e renderlo migliore. E questi reduci dall'esilio che erano ritornati al versetto 20 ne avevano una conoscenza diretta, sofferta proprio sulla loro pelle. E quello che stava più a cuore a questi scampati era la gioia della liberazione, e la gioia della liberazione del peccato, una nuova vita. Non come un ricordo storico avvenuto ai tempi di Mosè, eccetera. No, 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 qualche cosa di vivente, di attuale. E ci parla di un ricordo storico, ma come di un rinnovamento di spirito e di vita. Infatti il loro personale impegno di vita era quello di purificarsi. La parola chiave che leggiamo è proprio quello, purificarsi. Come noi, anche noi ci dobbiamo sempre purificare nel sangue dell'agnello, purificarsi e separarci dalla gente del paese, che non è fatta per dei motivi razzisti o etnici o per essere differenti dagli altri. No, no, è proprio che non vogliamo comportarci come loro. Ci vogliamo essere distinti e distanti da loro, assolutamente. Ma come dice il versetto 21, si erano separati per cercare il Dio di Israele, da cui, lo sappiamo molto bene, chi proviene? Proviene il nostro amato Salvatore, il Signore Gesù Cristo, che ha dato la vita per ciascuno di noi. Infatti, Lui è la nostra Pasqua, Lui è la nostra pace. La consegna, dunque, per ciascuno di noi è sempre quella di separarci, purificarci da questo mondo, vivere nella santità dello Spirito Santo e veramente amare il nostro Signore, avvicinarci al nostro Signore Gesù Cristo, e a Lui vada la gloria. Amen.